Ciao. Il grande momento è arrivato. Poco più di un mese fa ti avevo avvisato che qualcosa di bello era dietro il nostro angolo, ma che non volevo scendere in particolari per questioni di scaramanzia. Beh, pare che ormai la cosa sia andata in porto e che davvero, davvero, dal 12 ottobre in tutte le librerie potrai trovare Il Re degli Dèi, il libro che è nato da una costola del tuo podcast preferito. Spelling Kupfer mi ha proposto questo progetto, ho accettato con entusiasmo, ci ho lavorato a lungo ed eccolo qua. Come sai, questo podcast ha una durata di circa 20 minuti. Ho scelto questo formato perché, secondo me, è un tempo sufficiente per non annoiare l'ascoltatore. Tale scelta comporta, in sede di redazione, la necessità di tagliare o ridurre descrizioni di eventi o luoghi. Ciò non è accaduto nei capitoli di questo libro, nei quali ho potuto approfondire alcuni temi ed aggiungere particolari. Ecco, puoi vederlo come una versione estesa. Se ti va, il libro è già in prevendita nelle librerie online come Amazon e naturalmente dal 12 ottobre lo trovi in tutte le librerie. Trovi il link nella descrizione di questo episodio. Se tutto questo è successo è stato anche grazie a te, per cui grazie. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 85. Estia, la dea del focolare. C'è stato un tempo in cui gli uomini temevano la matriarca. Era venerata e la sua parola veniva obbedita. La maternità era il primo e il più potente mistero della vita. Ed ella andava a offrire sacrificio ad Estia del focolare, la prima dea, la dea del fuoco che vive anche sotto la cenere. Il suo simulacro, in origine, probabilmente era il bianco cumulo di cenere che permette alla brace di conservarsi senza fare fumo. Questa bianca cenere ricopre ritualmente anche il grano, che è destinato a risorgere in germoglio, e altrettanto questa cenere viene sparsa a ricoprire le tombe come auspicio di rinascita. Estia è la primogenita, la maggiore di tre sorelle. Demetra ed Era, con lei, abitano nell'Olimpo. La riservata e dolce Estia è desiderata da diversi dei, primo fra tutti Poseidone, seguito dall'intraprendente Apollo, ma tutti la corteggiano inutilmente. Una volta sconfitti i titani, nella pace provvisoria che segue, Estia chiede a Zeus due grazie: l'onore di rimanere per sempre vergine e, in quanto prima dea, di avere dedicata a lei la prima parte di ogni sacrificio. Con il beneplacito di Zeus, Estia vede finalmente allontanarsi le attenzioni degli dei che desiderano sposarla. In greco il suo nome significa focolare, famiglia. Ella ha dunque in ogni casa, nel centro della casa, il suo luogo sacro, il luogo del fuoco. venerata a Roma come Vesta, diviene una delle divinità più rispettate che rappresentano, infine, lo spirito di un popolo, la trasmissione dei valori della tradizione. Estia, nelle case come nei luoghi pubblici, protegge coloro che la invocano. È la più mite, la più onesta e la più caritatevole delle dee dell'Olimpo. A lei si deve l'invenzione dell'arte di costruire le case. Il suo fuoco è così sacro che semmai un focolare si spenga per caso o in segno di lutto, subito lo si deve riaccendere. Si racconta che la sua purezza sia stata messa a repentaglio una sola volta a causa di un tentativo di violenza da parte di un eccitato e semi-ubriaco Priapo, il figlio di Afrodite, deforme nel corpo nella zona dei genitali. Era per punire la sempre assetata d'amore Afrodite, condanna il figlio che lei ha generato con Dioniso ad avere un pene e un glande di dimensioni inquietanti. Alla fine di una gradevole festa nei campi, cui gli dei hanno preso parte, Estia, sazia di cibo e di vino, sfinita si distende su un basso covone e si assopisce. Priapo, che l'ha rimirata per tutta la cena, cerca di approfittare della cosa e prova a giacere con la dea addormentata. Nella grottesca scena, Priapo si prepara ad assalire di sorpresa Estia, quando un asino, l'animale simbolo della lussuria, improvvisamente raglia, risvegliando la dea di soprassalto. Estia si trova faccia a faccia con Priapo, che è rimasto come cristallizzato in una inequivocabile posizione, pronto ad unirsi a lei. La dea lancia un urlo terribile, che si sovrappone al raglio della bestia, sgomentando tutti i presenti. A quell'urlo si impaurisce soprattutto Priapo, che con le terga scoperte e un fastidioso, diciamo, ostacolo tra le gambe che lo fa continuamente inciampare, fugge via, inseguito dalle risate di scherno degli dei divertiti. Questo aneddoto, che potrebbe apparire di scarsa importanza, ha secondo alcuni un certo peso come riferimento ai costumi relativi ai sacri doveri dell'ospitalità e dell'accoglienza presso i greci. L'asino, animale simbolo della lussuria che raglia per mettere in guardia la dea sul tentativo di stupro, sembra voler indicare il limite invalicabile che Estia rappresenta. Perciò, chiunque anche solo pensi di abusare delle donne che sono ospitate presso il focolare, ha in questo mito un monito ad un corretto comportamento. Tutta la vita della casa ruota attorno al focolare, che diviene anche l'altare della dea, da Sparta ad Atene ed in tutta la Grecia. Così pure tutta la città ruota attorno al focolare di Estia. In ogni città della Grecia antica, infatti, esiste un edificio pubblico chiamato Pritaneo. Qui si trova l'altare dedicato ad Estia e su quell'altare arde il fuoco perenne. Da questo braciere, che viene continuamente alimentato affinché la fiamma non si spenga, viene preso il fuoco necessario per compiere i sacrifici in qualsiasi altro tempio della città. Si può dire che il Pritaneo rappresenti l'edificio più importante. È la sede dell'amministrazione pubblica. Vi si trovano i magistrati e gli ambasciatori stranieri. Qui si accolgono gli atleti vincitori delle gare e i cittadini ritenuti più degni. Dal braciere del Pritaneo, chi va a colonizzare delle nuove terre e a fondare una nuova città raccoglie un tizzone e se ne prende cura per tutto il viaggio. una volta a destinazione, con quel tizzone che viene dal sacro altare, dà il via ad un nuovo ma sempre vecchio fuoco nel braciere. La città di origine viene dunque considerata città madre e le nuove città una estensione di essa. Allo stesso modo, col matrimonio, la sposa porta il fuoco nella sua nuova abitazione. Lo prende direttamente dal braciere della sua famiglia di origine e con esso consacra il nuovo luogo della famiglia. Ed è ancora quello che accade, ed è ogni volta commovente, con la corsa dei tedofori, i corridori che portano la sacra fiaccola dei giochi. Dal vivo fuoco in Olimpia parte una torcia, lì accesa e mai spenta. Questa torcia viene trasportata fino al braciere del luogo in cui si tengono le Olimpiadi. La cerimonia della simbolica accensione del braciere delle Olimpiadi è sempre un evento emozionante. Questa tradizionale e incredibile corsa attraverso il globo fa riferimento a quello che Estia rappresenta, la sacralità del luogo originale del focolare. Le sue sacerdotesse, che fanno voto di castità, vivono protette nel tempio e, oltre che ad aiutare la preparazione e i sacrifici, badano che il fuoco non si spenga mai. Il culto di questa dea senza santuari si espande in tutto il mondo e ha il suo maggior splendore nell'impero romano. Il suo nome muta in Vesta e vestali vengono chiamate le sue sacerdotesse. Qui la questione dell'attenzione al sacro braciere è portata alla massima importanza. La punizione per chi lascia esaurirsi il sacro fuoco, per chi viola il voto di castità, è terribile: la perdita della vita. Anche se colpevoli, le sacerdotesse di Vesta rimangono sacre e intoccabili dai mortali, per cui non possono essere né frustate né uccise. Vengono perciò rinchiuse con un lume e poco cibo in una stanza, che poi viene murata e dimenticata. Le vestali conducono una vita di indipendenza e di privilegio rispetto anche alle ricche donne romane. Riverite ed ascoltate, sono padrone di loro stesse, esattamente come Vesta, che per rimanere autonoma ha scelto di non legarsi in matrimonio. Per la storia di Roma, la vestale più importante è di certo Rea Silvia, che, amata dal dio Marte, il dio della guerra per la cultura latina, gli genera due figli, Romolo e Remo. Ella muore per la sua colpa di aver infranto il voto di castità, mentre i due neonati sopravvivono, trasportati in un cesto sulle acque e poi allattati, come ben sappiamo, da una lupa. A 18 anni, nell'aprile del 753 a.C., Romolo fonda Roma, la città eterna. Pare che Estia abbia ben poco in comune con le vivaci altre due dee vergini, Atena ed Artemide, ed in parte questo può essere vero. Le sfere di interesse divergono chiaramente. Artemide gira il mondo per i boschi e Atena passa da un'azione eroica ad una battaglia in un batter di ciglia. Estia, al loro confronto, pare immobile, ferma accanto al suo focolare. Estia condivide con le nipoti la volontà di indipendenza che la verginità consente loro. Nessuna delle tre cade sotto l'influenza di figure maschili. Questo agevola l'agire per sé, senza necessitare di consigli e supporti esterni spesso non richiesti. Se Artemide e Atena agiscono, Estia, con la sua calma, pare invece concentrarsi nel punto più importante, nel cerchio che rappresenta ciò da cui tutto parte, da cui tutto ha origine e inizio, il focolare della famiglia. È proprio l'amore per questo cerchio armonioso le fa lasciare e sempre travagliato di intrighi Olimpo, e la fa scendere sulla terra, ospite in questo o in quel tempio. Il suo posto al consesso degli dèi viene preso dall'ultimo dio nato a Zeus, Dioniso, il dio dell'ebbrezza e della pazzia. Con questo episodio termina la serie di puntate dedicate al mito greco-romano dall'origine del mondo agli abitanti dell'Olimpo, i 12 dei Beati. Abbiamo fatto una lunghissima cavalcata durata quasi un anno per arrivare a conoscere un po' meglio le storie che danno forza alla nostra cultura nelle sue fondamenta. Come d'obbligo chiarire, sono stati lasciati non raccontati eventi anche intriganti di questa o di quella divinità, ma solo perché meritano una puntata a loro dedicata. Ritroveremo tutti gli dèi presto impegnati in nuove storie. Grazie di essere stato con me in tutte queste puntate. Spero che tu abbia trovato questo viaggio interessante. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.